Purgatorio, canto quinto. I due pellegrini, procedendo sempre nell'antipurgatorio, lasciano la schiera delle anime negligenti, una delle quali, mostrando vivacemente la sua meraviglia nell'accorgersi che Dante è vivo, fa volgere il poeta, che rallenta il suo passo. Virgilio lo invita a non perdere di vista la propria meta, consacrando ad essa tutte le energie. Intanto, lungo la costa del monte, avanza, cantando il salmo Miserere, un gruppo di anime, che notano subito l'ombra proiettata dal corpo di Dante. Due di esse, come messaggeri, si accostano ai poeti per chiedere spiegazioni intorno alla loro condizione. E infine, tutta la schiera si lancia verso di loro in una corsa senza freno. Sono coloro che furono uccisi con la violenza e che si pentirono solo all'ultimo istante di vita. Ora chiedono preghiere per affrettare la purificazione. Nella seconda parte del canto, tre di queste anime narrano come avvenne la loro morte. Jacopo del Cassero fu ucciso dai sicari di Azzo VIII d'Este, signore di Ferrara, del quale era stato fiero avversario. Il ghibellino Bonconte, da Montefeltro, scomparve durante la battaglia di Campaldino e le potenze infernali, non avendo potuto impadronirsi della sua anima, si vendicarono sul suo corpo, suscitandogli contro le forze della natura, che trascinarono il cadavere di Bonconte nell'Arno, dove fu coperto dai detriti del fiume. Pia dei Tolomei fu fatta uccidere dal marito. Introduzione critica. Vari sono i punti prospettici dai quali la considerazione critica del canto può prendere avvio. Puntualizzando l'esortazione moraleggiante di Virgilio, il rapporto psicologico fra Dante e la schiera dei morti violentemente che invocano preghiere, il frangersi di tale incontro in tre figure che esemplificano, attraverso la loro personale esperienza, la passata vicenda terrena e la presente disposizione spirituale dei loro compagni di penitenza. Ed è l'analisi del rapporto fra il mondo del peccato e quello della conversione che per queste anime, pentitesi in punto di morte, identifica con il mondo del purgatorio, che centralizza l'attenzione della critica, della quale una parte sottolinea il progressivo perdersi della presenza della vita terrena e un'altra la persistenza di un ricordo angoscioso di violenze. Concorre a mantenere quest'incertezza di giudizio il linguaggio stesso, che, dopo il primo concitato colloquio fra Dante e le anime, assume un ritmo narrativo, in cui però il tono sospeso e distaccato della rievocazione si mescola alla notazione realistica e cruda. La soluzione è da cercarsi nella prospettiva particolare dell'antipurgatorio, dove si aggirano anime la cui vita spirituale è ancora all'inizio, il cui atteggiamento è come quello di una creatura umana in generale, spogliata di una vivida tradizione, o come quella di un bambino o ragazzo che non ha ancora trovato se stesso nel mondo. Esse, passando in un solo istante dal male al bene, non sperimentano neppure un breve periodo di conversione, non ricordano nella loro esistenza nessuna tormentosa scelta di fronte al peccato, nessun dolce momento trascorso nella preghiera, né possiedono uno spirito fortificatosi nella drammatica visione del mondo della damnazione. Per loro esiste solo la sacralità della morte, anche se essa è arrivata dall'agguato dei sicari, dalla violenza dei nemici, dalla perfidia di un marito. La storia, raccontata tre volte, è sempre la stessa, resa drammaticamente esplicita ed esaltante la maestà della morte. Il tema della morte è l'elemento terreno presente nel canto ed esprime una conquista che ha a suo fondamento un dono della grazia, ma un dono che non diventa efficiente se non per un'accettazione attiva della creatura umana. Il poeta ha voluto fermare in loro per sempre il momento in cui la creatura si apre alla grazia, arrestando ogni ricordo del passato, all'istante in cui rifluisce in essa. Con lo scorrere di nuovi sentimenti, la vita spirituale, in cui inizia la riscoperta di se stessa al di sopra di ogni odio, laddove le anime dei dannati vedevano la propria storia irrigidita nell'atto del peccato, trasformata in ogni cosa, non in principio vitale, per cui la dimensione umana, ancora presente in Jacopo, Bonconte, Pia, serve ad intensificare il desiderio dell'espiazione. L'innestarsi del sovrannaturale non provoca in loro uno smemorante abbandono, ma li aiuta a determinare con suprema limpidezza lo svolgersi della loro esistenza, che ha trovato il suo motivo di essere solo nell'attimo in cui è stata stroncata. Manfredi si preoccupa ancora di far sapere al mondo la verità intorno alla sua morte, mentre l'atteggiamento di queste tre anime rappresenta, rispetto a quello, un più fiducioso abbandono al tempo della provvidenza, che farà durare lungo tutte le balze del monte del purgatorio l'istante in cui hanno avvertito, attraverso la violenza subita, la presenza del sovrannaturale. Esse non fuggono dall'incubo e dallo strazio della loro fine, come afferma l'Apollonio, essendo quell'incubo e quello strazio indissolubilmente legati alla loro salvezza. Ma l'attenta psicologia di Dante, che presuppone tutta l'esperienza del dolce stil novo nelle sue direttrici fondamentali, lo studio approfondito dei moti dell'animo umano e la capacità di spiritualizzare quanto è fatto oggetto di quell'analisi, non nasconde in una indistinta sospensione l'umanissimo reagire di queste creature di fronte all'innaturale distruzione del legame anima-corpo, rivelando anzi in un mesto triplice decrescendo la loro lotta, il loro affanno, il loro abbandono, in un bisogno di dare sfogo ad un ricordo, sotto certi aspetti ancora doloroso. Con molta chiarezza il Sacchetto afferma che mentre nell'inferno l'umanità tende all'imbestiamento e nel paradiso alla trasfigurazione, nel purgatorio essa vive nella compresenza del peccato e insieme del riscatto. Solo nel purgatorio le anime, come sulla terra, soffrono e godono, alternano turbamenti e nostalgie a speranze ed elevazioni, e spiano e pregano nell'attesa trepida della liberazione. Solo nel purgatorio il loro dramma, che è il dramma della colpa, non si esaspera come nell'inferno, nella tragedia della dannazione, non si dissolve come nel paradiso, nella quiete immutabile della beatitudine, ma si consuma pateticamente in un'ombra di pianto attraverso il cui si compie il processo consolatore della purificazione. Ancora una volta Dante riesce ad innalzare sul piano della poesia i fatti di cronaca del suo tempo, fissando in una ricchissima gamma di accenti in cui il tono dominante è quello singolarissimo della malinconia, i due momenti essenziali dell'anima cristiana, il peccato e la redenzione. E perciò, più che nel realismo dell'inferno o nella metafisica del paradiso, il tono più segreto ed autentico della poesia di Dante è, forse, nel purgatorio, dove la particolare situazione delle anime che patiscono il castigo nella luce della salvezza dà una naturale tensione all'arco del canto.